www.redigio.it e la storia continua. Santa Radegonda, la regina che volle farsi monaca. Come San Martino, la clausura delle monache di Radegonda però non appariva molto rigorosa, come prescritto dalla nuova regola. Spesso, infatti, il monastero di Poitiers, un tempo di Notre-Dame e in seguito dedicato alla Santa Croce, ospitava laici, quasi tutti affascinati dalla personalità dell'ex moglie di Clotario e desiderosi di parlare con lei. Tra i tanti visitatori che affluiscono, spicca un fine letterato, custode dell'antichità classica, poeta errante per i paesi del Danubio e del Reno, Venanzio Fortunato. Grazie alle croniche di questo testimone di eccezione, oggi conosciamo gran parte della biografia di Radegonda. Per merito di quest'ultima, lo scrittore pose fine al vagabondaggio stabilendosi a Poitiers e mise la regina monaca al centro della sua esperienza narrativa, legando la donna venerata alla personalità di un'altra grande figura del misticismo medievale, San Martino, vissuto e canonizzato due secoli prima, costretto dal padre fin da ragazzo alla carriera militare negli eserciti imperiali, e Martino è esaltato nelle agiografie per l'episodio del mantello tagliato in due che divise con un povero, poi rivelatosi come Cristo. Da guerriero si fece monaco e fu eletto vescovo di Tours. Ciò che per Venanzio accomunava i due erano uno stato di esilio spirituale rispetto alla propria chiamata interiore e la ripulsa di un abito mal sopportato, lei regina, lui soldato, per abbracciare la vocazione. Venanzio, dunque, vissuto a lungo vicino a Radegonda da consigliere, le propose Martino come figura guida e nume tutelare. Il biografo, oltre a lasciarci il dono prezioso della sua Vita Sante Radegondis Regine, specchio di un cammino di fede straordinario, da poeta dedicò a Radegonda molti dei suoi Carmina. Finì anch'egli i suoi giorni da monaco, ma solo come amministratore dei beni del convento, non tradendo la propria vocazione. Lotta per la successione. Radegonda morì nel 587 a Poitiers e la sua salma fu omaggiata da una folla di fedeli che le dedicò lunghi applausi, come era usanza anche nel Medioevo in occasione dell'estremo saluto a una personalità di spicco. Per lei la canonizzazione arrivò solo nel secolo IX, ma già da tempo era diventata una delle sante più venerate di Francia, la cui festa oggi ricorre il 13 di agosto. Dopo la sua morte, nel monastero di Santa Croce, si apre una successione complicata. Nel 588 scompare anche Agnese e la sua fidata Badessa. Quest'ultima aveva fatto appena in tempo a nominare una sua erede all'altezza, Leubovera. Alcune potenti consorelle però non accettano questa investitura, in particolare Basina, figlia di Chilperico, re della Neustria, e Clotilde, discendente di Cariberto, sovrano di Parigi. Le due religiose continuano a sentirsi aristocratiche anche in ambito monastico e non intendono prendere ordine da una suora di rango inferiore. Clotilde non risparmia alcun mezzo per screditare Leubovera, accusandole di grandi infrazioni e crimini, come l'aver castrato alcuni suoi servitori e nascosto un uomo vestito da donna. Spalleggiata da alcune consorelle, fugge dal monastero e chiede di essere ricevuta dal re per denunciare le malefatte della nuova badessa. Il monastero occupato. La delicata questione finisce nelle mani del vescovo di Tours, Gregorio, che invita Clotilde a lasciar perdere e a rientrare nei ranghi. In un primo momento la ribelle accetta i consigli dell'ecclesiastico e torna a Poitiers, ma dentro di sé cova ancora insofferenza che la porta a compiere un estremo atto di rottura. Con alcune suore e un gruppo di criminali, capeggiati da Childerico II il Sassone, si asserraglia nella Basilica di Sant'Ilario, con l'obiettivo di prendere il controllo del monastero e farsi reggere badessa. La situazione sfugge di mano anche alle autorità ecclesiastiche, inviate da Gontrano, re di Borgogna, per calmare le acque. I vescovi, in missione diplomatica, vengono respinti brutalmente e invitati a non tornare più. Clotilde intanto pianifica assalti nel monastero, che puntualmente vanno a segno, sfociando in scontri violentissimi. Nelle scorribande sono compiute atrocità di ogni genere, come descritto dal vescovo Gregorio, uno dei testimoni principali della vicenda. A stento passò un giorno senza omicidio, un'ora senza uno scontro o un istante senza lacrime. In seguito a uno degli assalti, il monastero viene depredato e in parte distrutto. La badessa Leubovera è catturata e quindi condotta nel covo dei ribelli. Alla fine, solo grazie all'intervento del re d'Austrasia, Childeberto, e in parte di quello di Borgogna, Gontrano, la rivolta fu sedata. I soldati dei due sovrani fecero irruzione nella basilica di Sant'Ilario, liberando la badessa e catturando i suoi carcerieri, che saranno in seguito puniti in modo esemplare. Clotilde, però, scontata la pena, poté tornare nel monastero, al sicuro comunque da eventuali ritorsioni per via del suo sangue blu. www.redigio.it e la storia continua.